I due passaggi successivi del discorso di questa seconda parte, come dicevo, sono senso comune e folklore e filosofia. E appunto nella geografia concettuale dei quaderni, senso comune e folklore sono cose molto legate fra di loro e collegate. Senso comune che viene prima nella trattazione di Baratta, Baratta addirittura sottolinea: questa espressione non vive di vita propria, ma acquista il suo significato all'interno di una famiglia concettuale complessa e differenziata, non priva di contrasti. Anche senso comune è concetto mobile, relazionale, contestuale, eccetera, eccetera. Per esempio, Gramsci ne parla in relazione alla filosofia, alla scienza, al folklore, alla religione, a tante cose diverse. Si ricollega al tema del rapporto spontaneità e direzione consapevole. Ed è usato in modo spesso operativo, come il concetto di folklore, quando dice il senso comune è il folklore della filosofia, per esempio. Ci sono anche sparse nei quaderni delle definizioni che uno può considerare definizioni. A un certo punto Gramsci, e lo cita Baratta, dice: il senso comune è la filosofia dei non filosofi, cioè la concezione del mondo assorbita acriticamente dai vari ambienti sociali in cui si sviluppa l'individualità dell'uomo medio. Il perno di questa, diciamo, definizione è assorbita acriticamente, cioè quello che uno diventa in funzione di ciò che gli sta intorno senza farci caso, senza accorgersene, senza averne consapevolezza, per educazione, per relazioni, eccetera. E questo acriticamente è un po' anche il perno di tutto il ragionamento gramsciano sul senso comune. Anche qui per un discorso di trasformazione, per passare dall'acriticità alla criticità, dalla involontarietà alla progettualità e alla programmaticità. Però al di là appunto della presenza di singole definizioni come queste, vale per senso comune un po' quello che abbiamo detto per subalterni e che si può dire per folklore, eccetera, cioè la sua pluralità di usi in Gramsci. Per esempio, Baratta sottolinea che Gramsci stesso a rimarcare questa pluralità. Per esempio, quando dice Gramsci: ogni strato sociale ha il suo senso comune. Il senso comune non è qualcosa di irrigidito o immobile, ma si trasforma continuamente. Insomma, comune non vuol dire unico. Comune vuol dire comune, cioè condiviso, diffuso, ma non unico. E non solo perché incoerente, frammentario, eccetera, eccetera, e ci sono altre definizioni in cui ricorrono le liste di aggettivi assolutamente simili a quelle che Gramsci impiega per definire il folklore, ma appunto perché ci sono questi due aspetti della mutevolezza storica, cambia nel tempo, e della mutevolezza anche sociale. Ogni strato sociale, ogni gruppo ha il suo senso comune. Che poi, diciamo, ce ne sono parti più largamente condivise, parti meno largamente condivise, però, diciamo, Questa è una cosa che è abbastanza facile da immaginare, cioè ognuno di noi è specialista di qualcosa e non lo è di tutto il resto. Ciò di cui non è specialista è senso comune. Una persona X che può essere un chimico di professione e nella vita per passione suona il violino molto bene, in questi due ambiti, pur del tutto diversi l'uno dall'altro, la chimica e la musica, è specialista. Per la chimica sa, se non tutto, molto di quello che lo riguarda, quel campo. Nella musica sarà un esperto di violini, di costruzioni, eccetera. Il falegname albanese è esperto e sa distinguere le pialle che funzionano e quelle che non. È specialista di quella cosa. Per tutto il resto, se il chimico e violinista deve fare il falegname o deve fare, c'ha un problema di aggiustare i tubi o c'ha un problema di guidare l'automobile o qualsiasi altra cosa della vita corrente, userà buon senso, che è un'altra delle nozioni che va insieme con senso comune, cioè capacità di ragionamento e nozioni correnti e diffuse, per cui se devi aggiustare qualcosa di elettricità, l'elettricista va a colpo sicuro al volo, ma ciascuno di noi sa che acqua e elettricità non vanno bene insieme e uno deve stare attento a tenerle separate. Che per prima cosa, quando devi fare qualcosa di elettrico, stacchi la corrente e isoli il pezzettino sul quale devi intervenire. Queste sono nozioni che possiamo definire di senso comune. L'elettricista ti saprà risolvere il problema che tu non sai risolvere, ma ciascuno di noi questo tipo di operazioni le sa fare. Quindi nella vita di chiunque ci sono i due aspetti, lo specialismo di qualche cosa e il condividere uno e sicuramente più sensi comuni con tante altre persone su tutto il resto della propria vita. E le due cose si possono trasformare l'una nell'altra e avere scambi l'una con l'altra, evidentemente. Nella sua trattazione di senso comune, appunto, in questo non lungo capitolo, Baratta lo mette in relazione a diverse tematiche gramsciane, e la parola, l'aggettivo, diciamo, comune, per Baratta è particolarmente evocativo perché è la base di un sostantivo che è comunismo, che è qualcosa di molto preciso come progetto ai tempi di Gramsci, che è qualcosa di significativamente diverso ai tempi di Baratta, cioè nei decenni successivi, e diciamo, essendo venuto meno quello che era ai tempi di Gramsci, che bene o male era una scatola chiusa dentro la quale uno non va a vedere bene o male che c'è, perché si sa bene o male che c'è. Finita questa operazione, questa diciamo, la realizzabilità, venuta un po' meno la realizzabilità di questo progetto, molti hanno cominciato ad andarci a guardare dentro, appunto a prenderlo come una scatola, come una cassetta degli attrezzi, per tornare ancora a quella idea. Baratta ha lavorato sul concetto di comune, appunto, no? Che per esempio va insieme a beni comuni come aggettivo. L'aggettivazione del comunismo è una cosa che lui, per esempio, ha speso nei dibattiti nuoresi, nel dibattito del 2008, e ce ne sono tracce nei testi che abbiamo nella parte da leggere che viene dalle pubblicazioni sull'Ares, in cui appunto dialogava con Cirese su questo tema, tentando di difendere una versione non programmatica, non ideologica, ma etico-diffusa di comunismo, inteso come mettere insieme tutte le cose che potrebbero essere auspicabilmente e condivisibilmente comuni. Quindi un comunismo è un po' tolto dei contenuti, privato dei contenuti tradizionali che si sono venuti depositando in una tradizione che ha una serie di autori ben definiti, di opere ben definite, e uno dice quello è il comunismo, almeno secondo una serie di fissazioni della tradizione. Aperta la scatola degli attrezzi e messi tutti gli attrezzi sul tavolo, uno ne prende uno, ne prende un altro, mette quei due insieme e gli altri non più. Quindi nel discorso di Baratta questa questione del senso comune e di ciò che è comune è particolarmente rilevante, perché diciamo gli si collega al problema di che fare del comunismo, che, come abbiamo già detto varie volte, lui, diciamo, non, al quale non vuole rinunciare, non vuole buttare via il bambino con l'acqua sporca, mentre Ciresi avrebbe buttato via l'acqua sporca il bambino oppure la tinozza, per stare sul sicuro, e dice però lo mettiamo tra parentesi, lo vediamo nel futuro, eccetera. E alla conclusione del capitolo successivo ce n'è una di quello folklore e filosofia, c'è una esemplificazione di questa differenza di tempi, lì è tra metodo e contenuto politico. E qui per esempio un passaggio in cui caratterizza il concetto di senso comune riprende questo tema, dice Baratta: diciamo allora che il senso comune nell'orizzonte gramsciano è il limite, per così dire, basso, o dal basso, della filosofia. Senso comune, filosofia. In basso il senso comune, sopra il senso comune, filosofia. In basso, in questo caso, dal basso, cioè quelli che stanno in basso, i non filosofi di professione. Mentre il comunismo, che altro non è se non l'orizzonte del misteriosissimo nuovo senso comune a venire, ne è il limite alto della filosofia, che però non significa dall'alto, ma elevato, nel senso di un progetto di fuoriuscita dalla preistoria del genere umano. Ed è la stessa cosa con cui abbiamo chiuso prima: l'unificazione, la borghesia che diventa popolo in una società a direzione non più borghese, il senso comune che si eleva a filosofia e la filosofia che si eleva a senso, a comunismo, appunto, come orizzonte finale. Un diciamo fondamento del concetto di senso comune, che poi ci porta all'ultima parte, folklore e filosofia, è l'annotazione gramsciana: tutti sono filosofi. La filosofia, l'attività intellettuale, la produzione di cultura c'ha di particolare che ha sì degli specialisti, i filosofi, gli intellettuali, eccetera, ma questi specialisti, a differenza dei chimici, dei piloti d'aereo, dei falegnami, eccetera, non sono specialisti di qualcosa che il resto del mondo non condivide. Tutti gli uomini sono filosofi, tutti pensano, quindi la capacità di ragionare e di pensare è comune all'umanità, tutti lo possono fare. Questa è la base per la non separazione fra gli alti e i bassi, chiamati in mille modi diversi, a cui anche prima accennavamo. Diciamo, questo poi ci porta al capitolo successivo e ci arriveremo, ma il punto in cui ragiona in questo capitolo Baratta su questo tema è il pezzetto che chiama spontaneità e direzione consapevole e cerca di differenziare il ragionamento gramsciano da ragionamenti apparentemente analoghi di matrice idealista, Croce, Kant, che ammettevano volentieri che è comune l'attività di pensare. Però, dice Baratta, c'è una differenza fondamentale che Croce ammette occasionalmente che anche il più ignorante rappresentante della plebe può esprimersi in modo saggio e dire cose profonde, può occasionalmente. Ma dice Baratta, questo è un atteggiamento paternalista, a Gramsci non interessa l'occasionalità, il fatto che una tantum qualcuno un po' per sbaglio ci azzecca o magari uno tra i mille e milioni è effettivamente intelligente e saggio, poverino, è povero, non ha studiato, ma la testa ce l'ha, uno su tanti. Non è questo l'interesse di Gramsci per parziali e sporadiche convergenze tra il punto di vista del senso comune e quello del filosofo. Il suo problema è tutt'altro, dice Baratta, come si evince dal nodo del rapporto tra marxismo e masse popolari, che Gramsci semplifica con la differenza tra riforma e rinascimento. Il problema nasce dalla tremenda difficoltà di realizzare l'idea guida di un progresso intellettuale di massa e non di scarsi gruppi di intellettuali. L'utopia comunista, dice Baratta e non Gramsci, è un nuovo senso comune. Nuovo senso comune lo dice Gramsci, ma non lo chiama utopia comunista, attraverso il quale, se non scompare, si relativizza fino a tendere ad annullarsi la differenza tra dirigenti e diretti come tra intellettuali e semplici, ciò che comporta il superamento dell'opposizione tra cultura alta e cultura popolare e folklore, ancora lo stesso movimento che dicevamo prima, ma anche, interpretiamo noi, tra società civile e popolo, e financo, ma questo è un punto realmente controverso, tra Stato e società civile. Il programma massimo prevede l'abolizione dello Stato, l'estinzione dello Stato, per essere esatti. Se una società non è più divisa in classi, se non c'è più un contrasto di classe da amministrare e da dirimere, lo Stato perde la sua funzione. Programma massimo, utopia, ma questo era, diciamo, l'orizzonte finale nel quale si muoveva il comunismo di Antonio Gramsci e degli altri che tali erano alla sua epoca. Folklore e filosofia è l'ultimo dei capitoli di questa seconda parte ed è in realtà un dialogo abbastanza originale e serrato che Giorgio Baratta istituisce con Alberto Mario Cirese, in particolare con un saggio, con la lettura che di Gramsci fa Alberto Cirese in un saggio del 1967, o meglio, il saggio viene pubblicato nel 70, ma era stato l'intervento a un convegno gramsciano che si tenne a Cagliari, che si chiamava Gramsci e la cultura contemporanea, atti editi così dagli Editori Uniti tra il 69 e il 70, il saggio di Cirese nel 70, e nel secondo volume che è del 70, 37, quindi erano 30 anni dalla morte di Gramsci. Tutto l'intero capitolo è dato da un dialogo serrato con le pagine di Cirese, con le quali, diciamo, Baratta concorda essenzialmente diciamo non mi basta, dice Baratta, la posizione che esprime Cinese, ma è molto importante il dito sulla piaga che Cinese mette con il suo modo di procedere per questioni alle quali lo stesso Cinese non pensava minimamente e che non erano all'ordine del giorno nel 67, ma lo sono oggi. Questo è un po', diciamo, il movimento generale di questo capitolo ed è l'ispirazione che ha portato appunto Baratta poi a farsi promotore dell'incontro onorese del 2008, che faceva seguito a quello del 2007, per cui entrambi si chiamavano Gramsci Ritrovato, era teso Gramsci Ritrovato negli studi italiani, che nel frattempo era andato molto di moda all'estero, ma da noi meno. Il 2007 Gramsci Ritrovato, in confronto con i Cultural Studies, e nel 2008 si aggiungeva il nome di Cinese ai Cultural Studies, Gramsci Ritrovato tra Cinese e i Cultural Studies. Stamattina, mentre cercavo di fare mente locale sui contenuti della lezione, mi è venuto in mente che forse sarebbe stato l'occasione anche per dire qualche cosa nel merito e specificamente su questa figura di Cinese, perché qui nel saggio di Baratta, a parte i contenuti, e il saggio di Cinese ce l'abbiamo anche in programma, ma anche la figura, diciamo, di Cinese è data per scontata, e viceversa non ha molto senso darla per scontata. Brevemente possiamo dire questo, perché appunto è proprio come nell'andamento dialogico del libro di Baratta, i dialoghi con Said, i dialoghi con Stuart Hall, eccetera, qui c'è proprio un dialogo con questo signore Alberto Mario Cinese, che è stata una figura importante per noi. Cinese è nato nel 21 ed è morto nel 2011 a 90 anni precisi, quindi è una figura, diciamo, del passato, ma è un passato abbastanza ancora vivace, perché è presente in vari suoi allievi che ancora sono attivi nell'università, ed è stata una persona che, diciamo, tra gli anni 60 e 80 è stato una delle figure di riferimento degli studi antropologici italiani, perché è stato, nella dizione dea, che è delle nostre discipline, demo etno-antropologiche, tra l'altro inventata da lui insieme con Diego Carpitella, questa definizione demo etno-antropologiche, queste tre tradizioni che nel nostro ambito di studi si sono sviluppate in modo abbastanza indipendente l'una dall'altra fino a epoche abbastanza recenti, la D, demologia, cioè studi di folklore, di tradizioni popolari come si chiamavano in precedenza, hanno avuto in lui, Cinese, un protagonista della loro fondazione o rifondazione moderna nel secondo dopoguerra, dello stabilimento come disciplina accademica, che prima non c'era, non si insegnava nelle università italiane con cattedre ufficiali storia delle tradizioni popolari fino a 48, cioè il fascismo, che ha fortemente usato gli studi di folklore in modo ideologizzato, eccetera, non ha mai istituito, a differenza di quanto succedeva in Germania, cattedre di folklore. C'erano persone che insegnavano a titolo transeunte provvisorio con denominazioni varie, cose consimili dentro l'università. Ma il primo concorso a cattedre di storia delle elezioni popolari è del 48. Toschi Cocchiara Naselli, Paolo Toschi a Roma, Giuseppe Cocchiara e Carmelina Naselli a Palermo. Questi sono i primi tre che erano stati ovviamente attivi in epoca fascista. Quindi traghettano e diciamo insediano lo studio delle tradizioni popolari nell'università italiana così come era prima. Paolo Toschi insegnava a Roma e Cirese si laureò nel 1944 con Paolo Toschi, ma il punto è che gli studi di folklore di tradizioni popolari non avevano gran nome nell'ambito della cultura italiana. Nella lettera che trovate tra i materiali del corso dell'anno scorso di Ernesto De Martino alla Lapa, sulla rivista La Lapa di Eugenio Alberto Mario Cirese del 1953, De Martino dice: caro Cirese, padre Eugenio, che bella cosa che avete fatto questa rivista, è molto interessante, ci sono tante cose interessanti, eccetera eccetera. Lo diceva veramente, però diceva: attenzione, che nel sottotitolo ci sta argomenti di cultura popolare, mi sembra che è il sottotitolo della rivista. Gli studi di tradizioni popolari sono una cosa che deve essere ancora fondata in Italia e legittimata nei confronti della cultura italiana. Ernesto De Martino non fu mai favorevole a che esistesse una branca di studi autonoma, accademica o no, insomma come indirizzo scientifico, dedicata alle tradizioni popolari e al folklore. Lui si chiamava e si considerava sempre un etnologo. Andò in cattedra come storico delle tradizioni popolari, come storico delle religioni a Cagliari, ma comunque lui si considerava un etnologo e mai approvò e approvava questa autonomia degli studi di tradizioni popolari. E scrisse questa lettera abbastanza pesante nei contenuti, infatti Paolo Toschi rispose molto piccato, diciamo: ma come, noi abbiamo una grande tradizione, c'è P3, c'è Cocchiara, c'è un sacco di cose, eccetera, siamo importanti. E De Martino risponde: non metto in dubbio che ci siano tanti studi serissimi, però, un po' come la notazione velocissima di Gramsci, il folklore è una cosa seria e va presa molto sul serio. Fino adesso è stata una raccolta di bizzarrie e di osservazioni sul pittoresco. P3 è stato un personaggio molto importante, ha lasciato un'opera monumentale di raccolta di usi, costumi e soprattutto testi fiabistici, per esempio, che si stanno rieditando adesso da Donzelli in opere eccellenti con apparati critici attuali, eccetera eccetera. Però quello che effettivamente non c'era mai stato in Italia fino al tentativo di Cirese era di dare una veste teorica a questa corrente di studi, a questa disciplina, e un appaesamento in dialogo con le altre discipline guida nel campo delle scienze umane. Era appunto un po' un sottoprodotto di tante altre cose. L'arte popolare, vabbè, in fondo c'è la storia dell'arte. Le case rurali, vabbè, in fondo c'è l'urbanistica. L'oreficeria popolare, vabbè, c'è gli studi in questi campi. La poesia popolare, c'è la critica letteraria, Croce stesso, poesia d'arte e poesia popolare, eccetera, eccetera. Tutte queste, diciamo, minuzie che fanno parte di altri ambiti più grandi, che cosa hanno in comune fra di loro? Perché possono essere una disciplina autonoma? Questo non era mai stato fondato teoricamente, né messo in dialogo con altre discipline. È l'operazione che tenta di fare Cirese, e Gramsci è uno degli interlocutori fondamentali per questa operazione. che si dipana essenzialmente appunto fra gli anni 60 e gli anni 80, in cui 83 esce la versione definitiva del manuale di Cirese, che si chiama Cultura egemonica e culture subalterne, che ufficialmente è un manuale di tradizioni popolari, c'è scritto di demologia. Tra l'altro mette in giro la dizione demologia esattamente per staccarsi da queste etichette un po' squalificate di studi di tradizioni popolari, non appunto ben considerate nell'Accademia italiana. Ufficialmente è un manuale di questo, ma lui fa due operazioni. Primo, una serie di proposte teoriche che formula molto dialogando e ragionando su Gramsci, sulle osservazioni del folklore di Gramsci, eccetera, concezione del mondo, folklore come concezione del mondo, eccetera. E dall'altro, mettendo in relazione gli studi demologici con tutto quello che era successo coevamente e stava succedendo in quel momento nel resto delle discipline umane. Linguistica in primis, che era una disciplina all'epoca guida, sociologia, storia delle religioni, filologia, tutte queste cose, e antropologia antropologica, vera e propria etnologia, eccetera, tutte queste cose si trovano dentro cultura egemonica e culture subalterne, che quindi, diciamo, come manuale di demologia è molto particolare. E essenzialmente, diciamo, è il compimento di questo tentativo ciresiano di dare una dignità e una capacità di camminare con le proprie gambe a questa disciplina. Quindi, diciamo, Cirese nella storia dei nostri studi ha questo ruolo, questa figura, poi largamente discusso, altri indirizzi ci sono stati insieme a lui immediatamente dopo, eccetera. Comunque, diciamo, questa è un po' la figura con la quale Baratta discute. E uno dei passaggi, Cirese si è occupato di Gramsci in vari contesti e vari modi, per la prima volta in un articolo del 49 in termini che erano largamente demartiniani, il nuovo intellettuale, che era, Cirese era stato anche lui un dirigente socialista come era stato De Martino, tra i due c'è una differenza di 13 anni. De Martino era dell'8 ed era un signore molto importante nella storia della cultura italiana già nell'immediato dopoguerra. Cirese era del 21, si laurea nel 44, quando già De Martino aveva scritto, anche se non pubblicato, Il mondo magico, quindi c'è una differenza di statura in compresenza tra i due importante. Il nuovo intellettuale riprendeva spunti da Gramsci per questioni operative, politica, culturale, eccetera. Comincia a studiarlo nel merito quando comincia a insegnare a Cagliari Cirese, cioè a partire dalla fine degli anni 50, e questo articolo con cui dialoga in particolare Baratta in questo capitolo è un po' il passaggio più impegnativo della riflessione teorica di Cirese su Gramsci, e all'epoca si chiamava Concezioni del mondo, filosofia spontanea, folklore. Poi viene ripubblicato in questa raccolta del 76, Intellettuali, folklore, istinto di classe, con un titolo leggermente diverso: Concezioni del mondo, filosofia spontanea e istinto di classe nelle osservazioni sul folklore di Antonio Gramsci. Inserisce cioè istinto di classe come al posto di folklore. Tra l'intervento del 67 al convegno pubblicato nel 70 e la riproposta nel 76 non ci sono differenze di contenuto nel saggio principale, e ricordiamoci che era a disposizione allora degli studiosi e di tutto il pubblico l'edizione pre-critica, cioè non l'edizione critica e gerratana che c'è nel 75, ma l'edizione antologica di Felice Platone e Palmiro Togliatti, che aveva pubblicato uno dei volumi che aveva pubblicato il quinto, Letteratura e Vita Nazionale, nel 50, conteneva le famose paginette delle osservazioni sul folklore che Gramsci aveva radunato come quaderno speciale, in più loro ne avevano aggiunte altre due note. Su quelle lavora appunto Cirese per questo saggio del 70 con cui dialoga Baratta. Nel 76 poi Cirese ristampa in questa raccolta Intellettuali, folklore, istinto di classe, note su Verga, Deledda, Scotellaro e Gramsci, il saggio del 70 con una serie di postille e aggiunte bibliografiche. Le postille le trovate anche loro nel nostro programma, perché diciamo riprendono tutta una serie di discussioni che erano state successive alla pubblicazione del 70, con vari colleghi antropologi e anche non antropologi. L'operazione che fa Cirese in questo saggio è molto particolare perché è diciamo una applicazione di quello che lui chiamava, diciamo rivendicandolo come suo approccio, il metodo analitico parcellare, che voleva dire analitico. Andare molto nel dettaglio di qualche cosa di cui ci si sta occupando, parcellare, fare una selezione molto il più stretta possibile di temi, testi, argomenti sui quali andare a fondo. Cioè, il metodo di Cirese è andare a fondo su qualcosa di piccolo per tirarne fuori conclusioni grandi. E non cercare di trattare tante cose insieme o cose molto grosse insieme per ricavarne delle osservazioni parimenti di carattere generale. Quel tipo di operazioni le considerava destinate al fallimento. Baratta chiama strutturalista la lettura di che Cirese fa delle osservazioni folklore di Gramsci in questo saggio. Lo strutturalismo è stato qualcosa di molto importante negli studi nelle scienze umane, e il dialogo con i metodi strutturalisti fu una delle colonne portanti di cultura egemonica e culture subalterne. Il titolo l'ho dato per scontato, è un titolo gramsciano, ovviamente. Però Cirese rifiutò sempre di chiamarsi strutturalista. Disse di te che era uno che usava metodi strutturali, metodi di analisi strutturale, ma strutturalista non gli piaceva perché gli sembrava un'ista in più, esistenzialista, comunista, romanista, qualsiasi cosa, ma un essere di una setta, di una scuola, di un qualcosa, che lui tra l'altro accusava di scarsa rigorosità. I suoi veri, diciamo, maestri per l'analisi strutturale erano piuttosto i logici, nel senso di quelli della logica matematica, che non i Levi-Strauss o i semiotici come Greimà o Umberto Eco, con i quali dialogava molto, ma diciamo, criticava di scarsa rigorosità. Metodo analitico parcellare, per esempio, vuol dire io la mia analisi non la applico di tipo strutturale, per esempio, e quindi smontando le cose, andando a vedere tutti i pezzettini che compongono la struttura che è il ciò che soggiace a ciò che si vede. Noi vediamo un alcunché, questo alcunché in realtà, nella sua variabilità e modificazione di volta in volta, è la espressione di qualche cosa che soggiace e permane costante nel tempo. Detta in una pillola proprio pillolissima, questo può essere una vaga approssimazione al concetto di strutturalismo. Cirese diceva, se dobbiamo andare a vedere cosa c'è sotto e quindi fare un'operazione di smontaggio, di scavo, eccetera, io lo voglio fare su qualcosa di molto piccolo. Non studierei mai una festa con metodo strutturale perché è troppo complicata, è troppo articolata, è troppo grande, ci sono troppe variabili, troppi attori che concorrono. Io studio per esempio i proverbi. Pezzi, i proverbi di preferenza. Meglio un asino oggi che meglio un uovo oggi che una gallina domani. Meglio un asino vivo che un dottore morto. È una struttura? Lui ha fatto un lavoro su questa cosa, si è occupato abbastanza di proverbi, perché sono cose piccole, con una formalizzazione data, io posso costituire un corpus, ci lavoro sopra. Le osservazioni sul folklore di Gramsci sono poche pagine, che l'autore ha costruito come tali, corrispondono alla sua volontà. Lui ha fatto il quaderno 27 che si chiamava Osservazioni sul folklore. I curatori dell'edizione tematica hanno pubblicato un gruppetto di pagine in un libro che è uscito nel 50, che si chiamava Letteratura e Vita Nazionale, le hanno chiamate Osservazioni sul folklore. Hanno ripreso quelle due che ci aveva messo Gramsci e ce ne hanno aggiunte altre due. Nella cultura italiana, le osservazioni sul folklore di Gramsci sono quelle. Gli studiosi e il pubblico che le ha lette conosce quelle. Quelle operano, sono un organismo esistente, identificabile. Allora io lo prendo e ci lavoro sopra. I quaderni, anche in edizione tematica, erano molto più. Lui se ne Gramsci si occupava di folklore in un sacco di altri posti. Nel saggio di Cirese i riferimenti a questo sacco di altri posti ci sono sparpagliati, ma in nota, in funzione di controllo, eccetera. La mia analisi, puntigliosa, smontante, con metodo strutturale, io la faccio sulle sette paginette che sono state veicolate in letteratura e vita nazionale e convenzionalmente conosciamo come osservazioni sul folklore e vediamo che cosa ne viene fuori. Nel frattempo era uscita rispetto alla, poi all'edizione del 76, nella raccolta del 76, quella con le postille, eccetera, anche l'edizione critica di Giordano che aveva tutti i testi che Gramsci aveva scritto. Anche quei non moltissimi non pubblicati nell'edizione precedente, dava la possibilità di fare confronti. Quelli che erano testi su cui Gramsci aveva rilavorato, uno poteva confrontarli con i testi che aveva scritto per primi e che poi aveva modificato, tanto poco uno ci poteva ragionare. C'erano apparati critici importanti in fondo all'edizione critica. Cirese decide di mantenere il suo testo assolutamente inalterato, non faceva in tempo a modificarlo, e ha aggiunto una serie di appunto, testi paralleli che cercano di tenere conto di qualcosa in più rispetto all'edizione critica, e fa un'altra operazione della quale non c'è notizia nella cultura pubblica perché non è mai stata pubblicata, per valorizzare la edizione critica, ma sempre a suo modo. È menzionata in questo libro, ma appunto non ha visto pubblicazioni ufficiali. Il Regesto Gramsciano, uscita l'edizione critica, persone che lavoravano con lui sparpagliate in varie università italiane, Torino, Cagliari, Siena, Roma, Firenze, li mette al lavoro per schedare il testo dei quaderni in edizione critica secondo un lemmario, cioè un elenco di termini stabilito in precedenza, largamente estratto dalle osservazioni sul folklore, ma non solo, che in termini di conoscenza del pensiero gramsciano si sapeva che erano cose che c'entravano con le riflessioni che potevano interessare gli antropologi che leggessero Gramsci, e dice: ora facciamo la schedatura, ognuno si piglia un lemma, senso comune e buonsenso, concezione del mondo, religione, folklore, eccetera, e vai a vedere, partendo dall'indice degli argomenti Gerratana, che è indicativo ma non esaustivo, e rifacendoti tutto il testo, e tiri fuori tutti i passi in cui quel termine lì compare, e facciamo delle micro enciclopedie su ogni tema di questo genere. Quindi era una specie di esplosione del metodo analitico parcellare. La gente dopo un po' si è stufata, lui non ha gestito ulteriormente questa cosa, quindi il progetto Regesto Gramsciano ha dato luogo a una serie di dibattiti, di incontri, alcune pubblicazioni separate di ciascuno che ci ha lavorato sopra. Dante Anzaloni ha fatto una cosa su scienza, era uno che stava a Ferrara, eccetera, cose singole, però non è uscito come progetto complessivo. Quello che è rimasto come occasione e come tentativo di entrare nel merito di un confronto con il pensiero di Gramsci sui temi folclorici, antropologici, eccetera, è questo saggio qui del 67, poi 70, poi 76. Ci ho girato intorno, non ne ho ancora cominciato a parlare, quindi qui per oggi a questo punto mi fermerei e lo riprendo la prossima volta, però mi sembrava ragionevole, diciamo, fare almeno una introduzione su con chi e di che sta parlando Baratta in questo capitolo 8. Domande? No. Allora ci